Mi sentite? Questa scheda utilizza la videocamera, vediamo se va bene tutto quanto. Auguro a tutti quanti i nostri commensali, buongiorno a Sabrina che arriva per prima su tutti quanti i nostri social e soprattutto sul sito nicolaporro.it. Allora, due informazioni di servizio. Tra poco uscirà per Liberi Libri il mio libro, che l'ho finito, l'ho terminato, c'è una bellissima copertina con il nostro Toc Toc, e uscirà un libro che si chiama La Grande Bugia Verde. La Grande Bugia Verde, attraverso il sito nicolaporro.it, attraverso le librerie e Amazon potrete comprarlo, ma attraverso il sito ci sarà un'offerta per tutti quanti voi commensali, e poterlo prendere attraverso il sito, anche perché non si possono fare sconti per la legge italiana, se non il 5%, si potrà ordinare e avere immediatamente a casa, spero senza spese di spedizioni, stiamo lavorando su questo. Seconda cosa, il 12 e 13 luglio ci sarà la ripartizione. Partenza a Bari, tra poco a Petruzzelli sempre, inizieremo a far sì che ci siano le prenotazioni. Alcuni di voi avranno, quelli che hanno partecipato alle precedenti diciamo, ripartenze, avranno una comunicazione diretta perché hanno spuntato tutte, come possiamo dire, le cose della privacy, quindi gli comunicheremo tutto quanto in tempo. Ilaria Branca di Romanico è sempre una dei nostri. Benedetta Reiser, un bel 3x2 non si può fare sui libri. Allora, vorrei dirvi che oggi ci sono tre notizie fondamentali. È il poliziotto ferito, questa mattina c'è un altro caso a Milano, la questione Toti e la questione Roccella. Dovete sapere che io sulla questione Toti sono fissato perché la questione Toti non riguarda tanto il governatore della Liguria, ma riguarda molto le questioni politiche per cui i partiti si confrontano e soprattutto lo sviluppo di questo paese, quindi non riguarda tanto e solo la questione Toti. Tra poco vedrete sul sito tutto quanto il mio la lettura delle mie carte, cioè le carte dell'ordinanza fatte con l'occhio dell'innocentista, cioè di coloro che seguendo la Costituzione italiana, che tutti quanti dicono che la Costituzione italiana è la più bella del mondo, dice che come in paesi civili le persone sono innocenti fino a prova contraria, quindi bisogna dimostrare la loro colpevolezza. Mentre oggi, a partire dalla Repubblica, si dà per certo, così come ieri quell'orribile pezzo di Scurati, si dà per certo che Toti sia un corruttore. La cosa che vi vorrei, buongiorno, buon lavoro, leggeremo con interesse il nuovo libro, dato anche l'argomento, grazie Saverino Fabbri, però il punto fondamentale è che il Corriere della Sera e Repubblica, con toni diversi, Repubblica ci apre, il Corriere della Sera apre con la Roccella, mentre invece il Repubblica apre con Toti e parla della cassaforte di Toti. La Procura indaga su 2 milioni di euro, 2 milioni di euro versati alle comitati elettorali di Toti negli ultimi 7 anni. Allora, vi segnalo che la cena elettorale che ha fatto l'altro giorno Toti, in cui hanno partecipato 600 persone, secondo quello che ha scritto Cappellini, da sola avrebbe portato 270.000 euro. Queste cifre buttate là non fanno altro che dare l'impressione che Toti sia un approfittatore. In realtà Toti sta cercando, non avendo un partito come Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, sta cercando semplicemente di finanziare le campagne elettorali sue, dei suoi sindaci, compreso Bucci, e di quelli che fanno politica insieme a lui. Ma la cosa stupenda oggi è nella cassaforte di Toti. Il concetto è che la magistratura sta cercando e sta rovistando tra tutti coloro che hanno fatto un finanziamento pubblico a Toti attraverso un bonifico che è andato sui conti del comitato elettorale di Toti. Non c'è una riga in tutta l'ordinanza, non c'è una riga in cui si dica che i finanziamenti pubblici che sono arrivati a Toti sono serviti a Toti per andare a comprarsi le caramelle. Tutti i finanziamenti pubblici sono stati investiti per le campagne elettorali. Va bene? Il punto fondamentale, quindi, dice Benedetta Reiser, e ha ragione, come giustamente ricordava ieri un commensale, cosa direbbero su Trump che racimola milioni di dollari a ogni pranzo elettorale? Diciamo che uno potrebbe dire che il sistema italiano è diverso dagli altri, ma la cosa incredibile, straordinaria, oggi è che c'è un'intervista di Conte sulla stampa che dice a Genova il ritorno di Tangentopoli e dice tutte le cose che vi potete immaginare. E Repubblica, tra le cose incredibili di questi finanziamenti che avrebbe ottenuto Toti, anzi ha ottenuto perché sono tutte cose pubbliche, facilmente riscontrabili perché c'è totale trasparenza nei confronti dei finanziamenti pubblici che ha avuto, Marco Cristoforetti ha acquistato un badge, grazie per il tuo finanziamento pubblico, è che intanto devo anche ringraziare i miei finanziamenti, Luciano dalla Caneva, è un po' che non ti sentivo, 48 franchi svizzeri per la forza di leggere le porcherie dei giornali italiani ogni giorno, sei un tesoro, Luciano paga sostanzialmente l'abbonamento ogni tanto, Luciano perché dice leggi tu per me i giornali italiani. Conte fa questa intervista a Luciano e dice che è ritornata Tangentopoli. La Repubblica fa invece il punto su questi finanziamenti che avrebbe avuto negli ultimi 7 anni. E siccome questi finanziamenti sono tutti trasparenti e sono stati tutti usati per l'attività politica, si discute della qualità di chi finanzia Toti. E uno di quelli che mi viene messo in evidenza come finanziatore sbagliato di Toti, intanto grazie per il tuo finanziamento, Alessandra Del Torso, è onorato, onorato perché la sua azienda poi è fallita, è andata in bancarotta fraudolenta, quello di Mobi, di una compagnia, un armatore che è saltato e avrebbe fatto dei pasticci. Poi ho iniziato a fare un collegamento, cari commensali, che i giornali, soprattutto Repubblica, che fa l'indignato con Toti, non per quello che ha fatto Toti, grazie per il badge Barbara, ma per il fatto che abbia lui stesso ottenuto dei finanziamenti, si arrabbiano perché Toti ha preso un finanziamento da onorato. Allora io ho pensato, ma questo onorato a me mi ricorda qualcosa. Che cosa mi ricorda Onorato? Onorato mi ricorda che è andato a processo ed è stato rinviato giudizio e la cosa però è finita con un nulla di fatto, per fortuna, perché Onorato aveva fatto un finanziamento non al comitato elettorale, non pubblico, non trasparente, ma aveva preso Beppe Grillo come suo consulente. Beppe Grillo, e ci sono delle telefonate in cui Grillo parlava con Onorato dicendogli che avrebbe fatto certe cose grazie al ministro Toninelli, che era all'epoca ministro del governo. Quindi sentitemi bene: Toti viene accusato e messo alla berlina perché ha avuto un finanziamento da Onorato, tra gli altri, mentre lo stesso Onorato non aveva dato un finanziamento, ma aveva semplicemente preso Beppe Grillo e gli aveva dato 240.000 euro, secondo l'accusa, di consulenze strategiche. Allora, voi mi dovete spiegare, è meglio quello che fa Toti, cioè prendere finanziamenti da tutti e tenerli pubblici nei suoi comitati elettorali e poi spende questi finanziamenti per fare campagna elettorale, o è meglio che il signor Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, chiamasse il proprio ministro dei trasporti Toninelli e avesse un rapporto di consulenza lui personale con il signor Onorato che poi è fallito per bancarotta fraudolenta, tant'è che si parlò all'epoca di traffico di influenze. Cioè, voi capite che a seconda di chi commette un reato, ipotesi di reato, i giornali ci vanno sopra in maniera diversa. Il Corriere della Sera dice che è possibile che, per esempio, si fa questa domanda, che un suo finanziatore, un certo Colucci, anche lui non in buone condizioni economiche, dice il Corriere della Sera, possibile che Colucci abbia versato 195.000 euro solo per l'azione politica di Toti? Ma scusatemi, ma spiegatemi una cosa, ma certo che non li ha versati solo per l'azione politica di Toti, li ha versati per il semplice motivo che gli imprenditori e anche le persone normali pagano e danno dei soldi ai politici che non hanno alternativa per ottenere dei finanziamenti per la loro campagna elettorale. Questi soldi Toti li ha registrati? Sì, e la stessa procura, porca di quella miseria, la stessa procura che ha indagato su questi soldi che Colucci ha dato a Toti tra il 95 e il 2000, scusatemi, tra il 2016 e il 2020, la stessa procura dice non si ravvisa nessuna attività di corruzione in virtù di questi finanziamenti che il Colucci ha fatto a Toti. Ma il fatto stesso che un imprenditore abbia dato dei soldi al comitato elettorale di Toti diventa di per sé Un reato! Allora, non possono avere i soldi di finanziamento pubblico perché li abbiamo aboliti, non possono fare le cene con prezzo della cena superiore a 500 euro, non possono avere i finanziamenti dagli imprenditori. Ma scusatemi, la politica, le campagne elettorali, come diavolo le fa? È una cosa pazzesca, pazzesca! Crosetto, devo dire la verità, bisogna dare atto all'unico ministro insieme a Nordio, cioè Crosetto, che sta dicendo che con questo criterio, cioè quello di pensare che è tutto colpa e tutto reato, anche i giudici dovrebbero essere arrestati. Fantastico, Giuliano Ferrara oggi sul Foglio che parla del pezzo di ieri di Scurati e lo prende da un punto di vista così dire, per così dire letterario, non lo prende più dal punto di vista politico come abbiamo fatto noi di oggi, e dice: Toni Scurati non sa che l'aggettivazione indignata è un peccato mortale? Perché a leggere ieri il pezzo di Scurati, che lui evidentemente pensava di scrivere bene, era un pezzo orribile, proprio per un'aggettivazione indignata e mostruosa che Ferrara ricorda. Sulla vicenda di Toti oggi c'è zero, c'è soltanto il fango che continua ad arrivare. Vi segnalo il fondo di Filippo Facci sul giornale che ci spiega la cosa che vi dicevo prima: non si riesce a capire perché un imprenditore non possa finanziare un politico in maniera trasparente. E tra poco troverete anche sul mio sito, sul sito nicolaporro.it, tutte le carte dell'accusa viste da un innocentista, cioè dal sottoscritto, su una delle operazioni di corruzione di cui è accusato Toti, e quando le leggete capirete che fandonie ci sono. Sei un grosso, anche se a volte ti arrabbi, dice Diego Giuliani, un professionista come te che si legge un'ordinanza di 647 pagine si merita più di un caffè. Cioè, c'è del lavoro dietro. Beh, caro Diego, grazie. Devo dire la verità che la lettura delle pagine ieri mi ha assorbito tutta la giornata, oggi sto bello rintronato e in realtà ce ne sono, come dice Pier Malese ora su Instagram, 9.000, ma quelle ce l'ha solo l'avvocato, motivo per il quale oggi Toti non dovrebbe rispondere all'interrogatorio di garanzia, perché l'avvocato gli ha detto: scusami, ma tu non puoi rispondere all'interrogatorio di garanzia se non abbiamo visto tutte le carte, e gli hanno date 2 giorni fa 9.000, e vi assicuro che io ho letto 645 carte, che è soltanto l'ordinanza, e già quelle ho fatto fatica, e poi io posso sbagliare, posso dire una stupidaggine, posso fare una cattiva interpretazione e nulla succede se non aver tradito la vostra fiducia. Se lì invece un avvocato non legge bene nel dettaglio le 9.000 pagine, beh, insomma diventa un bel casino, perché è una questione giudiziaria. Che cosa dice Junk Food? La destra dovrebbe farsi finalmente crescere una spina dorsale e agire contro lo strapotere della magistratura. Sono perfettamente d'accordo con te. Dietro il caso Toti, dice la Carruba metropolitana, c'è lo zampino cinese che punta al porto di Genova e con il benestare dei sinistri stanno provando a farlo fuori. Vorrei andare su Toti, quindi vi darò tutti gli elementi, andatevelo a vedere sul nostro sito. C'è un altro elemento fondamentale dei giornali e riguarda le contestazioni, perché diventano le contestazioni alla Roccella. Questo è il titolo della Repubblica: Roccella contestata dagli studenti. Contestata dagli studenti. E così sembra una cosa normale, perché tutti sono contestati dagli studenti, tutti possono essere contestati, ma non è stata una contestazione degli studenti. Io non la chiamerei censura, perché la censura è un'altra cosa. Così come non chiamo censura quello di Scurati, non chiamo censura quella della Roccella, perché entrambi hanno mille modi diversi di poter parlare. La censura è il modo di rendere silenziose persone che hanno qualche cosa da dire nell'universo mondo. Quando oggi tutti i giornali parlano della Roccella e il Foglio meritoriamente pubblica tutto l'intervento della Roccella, che è interessantissimo, non si può parlare di censura, quindi non ha grande senso definire quella di Scurati una non censura e definire invece quella della Roccella censura. Parliamoci chiaro, anche la destra deve stare attenta, non si tratta di censura. Però quando vedi Repubblica, che fino a ieri urlava la censura verso tutti, e oggi invece sulla Roccella dice è stata contestata, e si dimentica, a differenza di tutti gli altri giornali, che il Presidente della Repubblica, tanto amato dai sinistri, proprio ieri dice che è un atto di inciviltà, parola giusta, la parola giusta è inciviltà, quella che è venuta ieri, e Repubblica questa cosa del Presidente della Repubblica se lo dimentica. La Roccella parla di io censurata e il Colle no. E il pezzo fondamentale del Corriere della Sera è di questo Grassi. E però anche lì non ce la fanno, non ce la fanno, perché Grassi nelle prime 10 righe del pezzo sul Corriere della Sera, cosa succede? La Roccella non può parlare al forum sulla natalità. Quindi per me il forum sulla natalità ha poco a che vedere con le questioni politiche. Vogliamo che in questo paese nascano più bambini? C'è qualcuno che lo vuole, c'è qualcuno che non le vuole, c'è chi se ne fotte. Ma comunque, se vogliamo che vogliono nascano più bambini, che è un obiettivo politico di questo governo e ci sta tutto, l'hanno votato, se questo è l'obiettivo politico ci sta tutto. E Grassi, nella contestazione che non permette alla Roccella di parlare, le prime 20 righe dice in lode del dissenso. Il dissenso è una cosa buona e giusta, ma quello che è venuto, dice dopo 15 righe, alla Roccella è violenza. Però c'è bisogno sempre di mettere in chiaro che il dissenso è cosa buona e giusta, così con l'aria pensée che in questo paese ci sia divieto di dissenso. In questo paese c'è solo dissenso nei confronti di questo governo. La Roccella è la seconda volta che non può parlare, l'anno scorso al Salone di Torino, quest'anno al Forum sulla natalità, come si dice, Vannacci ha bisogno della scorta per fare la sua campagna elettorale, cioè i più divisivi politici di questo governo non possono parlare. Pensate voi che non possa parlare un brigatista che presenta un libro in una università? Non può parlare tranquillamente, mai contestazioni. Pensate che non possano parlare i Saviano e gli Scurati? Ovunque, persino in Rai possono parlare lo Scurati e Saviano che ritorna in Rai, perché possono parlare, però peraltro se gli dicono che non gli danno i soldi urlano alla censura. Nel frattempo, straordinario, è la seconda volta che ve lo dico, il pezzo di Mario Aiello che racconta dall'altra parte della telecamera, non i 30 invasati del comitato transfemminista, che io sono talmente boomer che non so neanche che cazzo voglia dire, ma Mario Aiello parla dei volontari cristiani, cattolici o comunque democratici non governativi che erano andati lì per fare il servizio d'ordine e si sono sentiti totalmente violentata da questi 30 invasati che sono entrati al forum dell'auditorium della conciliazione solo per non far parlare la Roccella. E devo dire, loro dicono che erano dei fanatici, fanatismo mascherato da impegno. Questo è il punto fondamentale del pezzo sulla Roccella. Che poi che cosa voleva dire la Roccella? Era contro l'aborto, era contro la 194. Una radicale femminista come la Roccella, come si vede nel pezzo del Foglio di oggi, voleva dire una cosa completamente diversa, e cioè che rispetto a 30 anni fa, quando ci fu la grande convention del Cairo sulla natalità, in cui si diceva che sviluppo e natalità andavano insieme, più sviluppo e più natalità andavano insieme, è completamente contraddetta dai fatti, perché più sviluppo nei paesi porta a minore natalità. Quindi, per un governo che si pone l'obiettivo della natalità, si deve capire come poter mantenere lo sviluppo, perché questo non è un governo della decrescita felice, e anche una maggiore natalità, secondo gli obiettivi di questo governo. La cosa della Roccella è fantastica, fantastica, perché non si riesce proprio a capire per quale motivo questo governo se la sia presa proprio con la Roccella, che è diventata il simbolo per loro degli antiabortisti e degli oscurantisti, la Roccella. Vabbè. Vorrei segnalare a tutti quanti quelli signori della sinistra che oggi difendono poco la Roccella, che con criteri simili non si potrebbe difendere neanche le dichiarazioni che fa continuamente l'ex direttore dell'Avvenire, il supremo Tarquinio, o il superbo Tarquinio, candidato capolista tra i capolista del Partito Democratico. Ma vabbè, c'è poi una terza notizia della giornata. Bravo, questa è una domanda molto intelligente, Alessandro Ghetti. Ma sti 30 fanatici come facevano ad avere il badge? Questo è il punto fondamentale. Cioè, bisogna cercare di essere un po' più seri su queste cose. Non si possono fare. Qua mi criticano Mimmo Mimmo. Il fango che cresce, quante volte l'hai fatto anche tu in passato con chi non ti piace, Nicolino? Che coglione, che coglione. Senti, cretino, vai a vederti per favore la zuppa di ieri, così vedi la mia differenza. difesa di De Caro, coglione, perché proprio siccome c'era gente come questo Mimmo Mimmo, ieri alla zuppa ho fatto vedere la mia dichiarazione su De Caro. Vediamo se la troviamo. No, non mi va di ritrovarla, talmente coglione che non perdo tempo. Terza questione della giornata, il poliziotto che è stato ferito gravemente, rischia la vita, anche se pare che si sia ripreso stanotte dopo una serie di operazioni e non so quante trasfusioni. È stato un poliziotto ieri a Milano, è stato ferito da un marocchino di 37 anni che era 20 anni che stava in Italia, ma la cosa grave è che aveva tre ordini di espulsione mai eseguiti. E che aveva nel suo carnet, diciamo, di precedenti molti attacchi anche col coltello. Vedete, gli ordini oggi io mi sarei aspettato sui giornali che scrivessero una cosa che io ho cercato di verificare questa mattina prima della rassegna stampa. Ma com'è possibile che con tre ordini di espulsione non si riesce a mandare via a calci nel culo uno che cerca di ammazzare un poliziotto? La questione purtroppo è molto complicata perché in Italia c'è l'ordine di espulsione che fa il prefetto. Poi il questore è d'accordo, devono trovare i documenti di questa persona perché non possono espatriarla senza documenti. Siccome queste persone lo sanno e i documenti non ce li hanno, dovrebbero essere prese queste persone e portate nel CPR fino a quando si trovano i documenti, cosa che deve fare la polizia d'accordo con i consolati. Alcune volte i consolati questi documenti non li fanno rimediare e non li rimediano. Alcune volte nel CPR queste persone vanno via, scappano, trovano un escamotage sanitario per fuggire al CPR. E ritornano sulla strada, ma anche se poi trovano il documento e lo mettono su un aereo di linea, questo qua, se inizia a fare il pazzo sull'aereo di linea, il comandante dell'aereo di linea va dai due poliziotti che lo scortano e dal pazzo che sta facendo il pazzo e dicono: io non volo con un pazzo a bordo. E quello là ritorna in tutta la procedura, CPR, ordine di espulsione. Qualche volta, e avviene, diciamo, periodicamente, il governo fa dei charter per mandare nei paesi di origine questi signori che sono espulsi. Allora il punto fondamentale, o si rende più semplice l'espulsione di queste persone, o se no non ne usciremo. Esattamente come si dovrebbe rendere più semplice, ve lo dico da affittuario ancora con un inquilino in casa dopo 6 mesi di morosità, beh, insomma, e di scadenza del contratto. Questo è un paese che se uno entra a casa tua e ci guadagna anche un sacco di soldi, vuol rimanere a casa tua, ci rimane tutta la vita. Figuratevi un po' se uno senza documenti, con dei precedenti, vuole rimanere nel luogo Italia senza che qualcuno lo mandi via, è lo stesso procedura. Certezza della pena, certezza del diritto è uno sconosciuto in Italia. Quando voi parlate di riforma della giustizia, eccetera, possiamo fare tutte le riforme della giustizia, PM separati, CSM di qua e CSM di là, ma se noi non siamo in grado di espellere uno con tutti questi precedenti, se noi riusciamo ad andare via a calci nel culo un affittuario che nonostante il proprio reddito continua a stare nelle case e se ne fotte della scadenza dei contratti, ragazzi, questo il paese non riguarda le leggi, riguarda l'esecuzione delle leggi. Cerasa fa un bellissimo pezzo oggi sul Foglio perché dovete sapere che Sala ieri, con un tempismo straordinario, uomo che non ha mai detto che c'è un problema di sicurezza a Milano, che si occupa delle piste ciclabili, si occupa della Milano inclusiva, si occupa della Milano che non deve tagliare l'erba nei prati, tutte robe del cazzo rispetto alle emergenze di questa città. Marco De Tomasi che mi dice: ciao Nicola, ma perché quando un ospite non viene fatto parlare ad un convegno non si parla mai della responsabilità dell'organizzatore? Gli incivili non hanno alcun diritto di presenza. Questo è molto vero, devo dirti la verità, ed è la domanda di prima, perché avevano il badge quelli. Però questa vicenda Sala la butta in polemica e dice: questo governo non fa la sua parte. Vi ho spiegato com'è la parte complicata delle espulsioni. Cerasa, però, che è uno di quelli che sul giornale suo, Il Foglio, ha sempre minimizzato l'emergenza e continua a farlo, dicendo: ragazzi, di che parliamo? I delitti a Milano sono diminuiti rispetto al 23, stiamo diminuendo rispetto agli anni passati. Tesi Sansonetti e tesi dell'Unità e tesi Cerasa. Ma Cerasa dice una cosa di più oggi. Dice: i poliziotti sono diventati bersagli, così come sono diventati bersagli tutti coloro che sono dotati di una certa autorità, anche la minima. Gli infermieri sono diventati bersagli, i docenti di scuola sono diventati bersagli. C'è una grande rivolta nei confronti dei segni di autorità, e questa rivolta, aggiunge Cerasa, è una rivolta che è inutile negarlo, soprattutto da parte di immigrati. Dice Cerasa sul Foglio: l'81% delle rapine è di stranieri, non raccontiamo cazzate. Poi dice, però, fatto questa lunga premessa, Cerasa dice: attenzione a non fare però dell'Italia un paese emergenziale. 70 trasfusioni, 3 espulsioni dal 2004, violento, già condannato tra l'altro, gli hanno tirato col taser ma non ha funzionato. Ma per sparargli a 6 a 2 metri non lo crivelli come fanno gli americani, ma l'onore alle gambe, dice. Però i poliziotti hanno paura, indagine disciplinare, avviso di garanzie, si devono pagare l'avvocato. Sono animali al macello e quello stronzo del sindaco dice che il governo è inadempiente. Poi vediamo che la maggioranza in comune difende le borseggiatrici. E devo dire la verità, soprattutto alla luce del fatto che oggi un poliziotto ha sparato e ha fatto bene per difendersi, perché le pistole servono per difesa, e il poliziotto dell'altro giorno avrebbe dovuto usarlo senza nessun. Ovviamente, ragazzi, il punto è questo: tra l'America e l'Italia, tra l'America che ammazzano e incaprettano e l'Italia che si viene ammazzati se si è poliziotti, forse troveremo una via di mezzo. Ultime due o tre cose che vi segnalo. Beh, il Travaglio oggi fa un pezzo fantastico per criticare il PD, ormai è diventata una cosa incredibile. Travaglio critica solo il PD perché nel suo fondo sul fatto dice il PD dice che vuole rendere la festa del 2 giugno, quella del referendum che abolì la monarchia a favore della Repubblica, la festa contro il premierato. Pensate un po' voi sti scemotti, dice Travaglio del PD. Anche perché ricorda come nella bicamerale del 97, certo un'altra era fa, gli stessi padri del PD volessero il premierato. Rushdie, rispondendo a una domanda di una giornalista della stampa, dice che la Meloni è infantile a prendersela con gli intellettuali, e capirete bene come su questa cosa tutti i giornali ci godono come dei ricci. La stampa dedica 3 pagine al salone che si apre a Torino, e una cosa un po' mi è venuta da ridere su questo salone perché il titolo è Il salone del pluralismo. Ecco, definire il salone di Torino Rushdie che trova infantile la Meloni, Saviano, Scurati, Canfora, questo è il salone del libro di Torino. Gianfranco Fini, grazie Nicola, io che vivo lontano d'Italia posso sapere in modo corretto quello che succede solamente con la tua zuppa, troppo gentile Gianfranco. Insomma, devo dire la verità, molto divertente. Oggi Luca Beatrice sul Libero sfotte Rushdie definendo il suo dichiarazione di ieri i versetti savianici, perché Saviano e Rushdie sono molto amici ed evidentemente, come dice Petraccia, che adesso vedo su Instagram, si sono coordinati comprensibilmente su questa cosa. Il Messaggero oggi c'è una notizia di cronaca che c'è solo lei, e cioè che il sindaco Gualtieri avrebbe messo a disposizione 1.000 nuove licenze per i taxi e 2.000 per gli NCC. Se così fosse è cosa buona e giusta. Mentre il PNRR, ed è l'allarme del Sole 24 Ore di oggi, dice che gli obiettivi di giugno del PNRR, che erano 39, ne hanno raggiunti il governo solo il 27%. Quindi bisogna stare ben attenti, perché a questo raggiungimento degli obiettivi sono legati 9,2 miliardi di tranche di finanziamento pubblico europeo. C'è anche da dire che invece molte opere sono iniziate e stanno procedendo velocemente. Ovviamente oggi non poteva mancare il fantastico presidente dell'ANAC Busia, grazie al suo portavoce, l'uomo dai 130.000 euro di stipendio all'anno, che c'è sempre un'ottima occasione di intervento sui giornali quando c'è un'opera di corruzione, perché sono lì a difendere, diciamo, l'esistenza dell'organismo più inutile del mondo inventato da Renzi, per cui oggi, oltre a tutti i controlli, abbiamo i controlli preventivi dell'ANAC, che non fanno altro che gettare un ulteriore macigno in una burocrazia così incasinata come quella italiana. E poi qua c'è Roberta Petricca, Beppe Fantin, sei sempre sul pezzo con le tue vignette. 12 e 13 luglio ci saranno le vignette di Beppe Fantin, dobbiamo un po' organizzare col Petruzzelli perché non è semplicissimo. Siamo lì con Laura e con tutti i nostri, il team di organizzazione del Petruzzelli, per vedere se riusciamo a fare una bella cosa delle vignette. È comunque molto divertente il bravo spettatore, perché il bravo spettatore su Instagram dice che il 27% di 39 obiettivi è 10,53, e dice il bravo presentatore: mi chiedo quale progetto vale lo 0,53, sei un genio. Mentre Antonio Biundo qua mi sta dicendo: non è il salone del libro ma il salone della Scottex, dici piani di cazzate, sei un genio. Allora, cosa dice Shirley Levi? Il partito radicale invita a votare Antonio Tajani e Forza Italia. Maurizio Turco ha spiegato molto bene la scelta di sostenere Forza Italia. Sai, i radicali sono un po' divisi, caro Nicola, è scandaloso quello che hanno fatto ieri a Roccella. In questo momento Giannini sta dicendo sulla 7 che era tutto naturale, solo che la ministra non ha voluto parlare per... Che schifo. Sì, ma infatti il problema, io sono dell'idea di non definire la censura, ma questi sono straordinari, dicono che è la ministra che non ha voluto parlare. Invece Scurati, che era stato invitato, pagato il treno, pagato l'albergo e messo nel comunicato stampa, invece è stato censurato. La trovo fantastica. Cos'è che dici, Benedetta? Paradise, mi ascolto la zuppo e mi riammiro i cuccioli in fondo a lei. Straordinaria, con questa bella immagine di Benedetta e con i suoi cuccioli che ne ha sempre un botto. Vi do appuntamento su tutte le informazioni dei documenti. Leggetevi, come ho letto, le carte dell'ordinanza contro Toti sul sito nicolaporro.it, perché è una cosa pazzesca. Pazzesca, soltanto leggendo le carte dell'accusa, e non ho nessun elemento della difesa, quindi è come se corressi 100 metri partendo 5 secondi in ritardo rispetto agli altri. Eppure, già dalle carte dell'accusa si capisce le vaccate che hanno scritto.